Eurofónica.
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 Seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Nona puntata, live, sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. Oramai lo sapete. Non solo vi porteremo in giro per l'Europa alla scoperta dei principali avvenimenti internazionali, ma questa volta lo faremo da due paesi europei differenti. Infatti, a condurre con me questa puntata, rullo di tamburi, c'è Nicola da Samba Radio Mannheim.
Grazie Rossella, infatti sì, sono in diretta da Mannheim. Tanti gli argomenti in scaletta oggi, come sempre in meno di 60 minuti la redazione di Eurofonica Italia è pronta a raccontarvi di tutto e di più sulle relazioni tra Trump e l'Unione Europea. Sarà una convivenza difficile? Ma si parlerà anche della COP22, la conferenza internazionale sull'ambiente e i suoi prequel. L'ambiente è a rischio. Faremo un giro alla scoperta dell'Europa dei cognomi, cercando di capire le differenze tra l'Italia e gli altri paesi d'Europa. Ma parleremo anche di sicurezza alimentare, degli stati che vogliono entrare nell'Unione. Ovviamente non mancheranno le nostre EU skills.
Insomma, tanta carne sul fuoco in un momento tra l'altro politico di forte stress, in cui l'Unione si trova attaccata su più fronti. Quello interno, con le spinte centrifughe rafforzate dalla Brexit, ma anche esterno, con la questione dei migranti che non accenna a trovare una soluzione.
E ci piace pensare che mentre il Consiglio dell'Unione ha adottato la decisione di prolungare i controlli temporanei per altri 3 mesi, alle frontiere interne di 5 paesi Schengen, tra cui Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, Eurofonica lavora invece per accorciare almeno virtualmente le distanze e vi porta in un'Europa davvero, davvero senza frontiere.
Chi di certo non si immagina un paese senza frontiere è Donald Trump, che nella sua prima intervista televisiva alla CBS, dopo le elezioni americane, ha ammorbito leggermente la sua posizione sull'immigrazione. Questo gli va riconosciuto, Nicola. Però ha confermato che il muro lungo la frontiera con il Messico si farà. E anche se in alcuni tratti potrebbe essere solo una barriera di filo spinato, desta comunque preoccupazione perché lui aveva ribadito che avrebbe espulso fino a 3 milioni di immigrati clandestini con precedenti penali.
Non più 11 milioni perché venerdì scorso, ben 3 giorni dopo l'elezione, Trump ha trovato il tempo di cercare su Google 2 concetti. Il primo è messicani, scoprendo che, cito dal New Yorker, molti messicani sono fantastici, fanno cose semplicemente incredibili. Il secondo invece concetto cercato è Obamacare, di cui la distruzione era stata un cavallo di battaglia della campagna elettorale del magnate americano. Ad essere onesti, ha detto appunto Trump, ci sono parecchie cose nell'Obamacare che hanno senso. A questo punto c'è da chiedersi se perseguirà nelle sue boutade elettorali. Se l'ha chiesto pure lui. Molti di questi fantastici messicani potrebbero entrare e dare un contributo reale al nostro paese e in cambio potrebbero beneficiare dell'Obamacare.
Ma che simpatico mattacchione, eh? Però sul piano internazionale Trump chissà come si muoverà, se lo stanno chiedendo un po' tutti, no? È un'interessante riflessione proprio sulle relazioni politico-economiche, o meglio tra le prove di convivenza tra USA e Unione Europea, è quella realizzata per Eurofonica da Carlos Ferrazza di Radio Zammu Catania, che ci andiamo subito ad ascoltare.
Eurofonica!
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 Gli Stati Uniti sono spaccati in due. Da un lato chi festeggia la vittoria di Trump, dall'altro chi ancora non se ne capacita e continua a protestare nelle strade e nelle piazze americane.
Protests overnight in several American cities, thousands of protesters out in the streets, hundreds were arrested protesting Donald Trump, including right here at the Trump Tower in Manhattan.
In questo clima di disordine, confusione e soprattutto stupore, è bene provare a fare un po' di chiarezza su ciò che della politica del tycoon interesserà maggiormente l'Europa. In primis, i rapporti con la NATO. Non è un mistero che Trump voglia ridimensionare il ruolo dell'Alleanza Atlantica, come più volte sottolineato dallo stesso magnate in campagna elettorale. Trump, oltre ad aver definito la NATO obsoleta, ha infatti più volte ribadito che da presidente avrebbe presentato ai paesi europei il conto della spesa per la difesa e che non difenderà gli alleati in ritardo con i pagamenti all'organizzazione, visto che gli Stati Uniti pagano il 75% del bilancio. Andare da soli non è un'opzione né per l'Europa né per gli USA, risponde il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Viviamo in tempi incerti e abbiamo bisogno di una leadership americana, così come abbiamo bisogno che gli europei si prendano sulle spalle la loro parte di peso. La NATO è importante per la sicurezza in Europa, ma lo è anche per gli Stati Uniti, tanto che l'unica volta che è stato invocato l'articolo 5 per la difesa collettiva è stato dopo l'attacco all'America dell'11 settembre, per l'intervento in Afghanistan. Nell'agenda economica, un altro punto fondamentale è rappresentato dai rapporti commerciali su larga scala con gli altri stati. Faremo accordi singoli con stati singoli, ha annunciato il neopresidente, ricordando che l'intesa sull'area di libero scambio con i paesi del Pacifico è un errore, così come il TTIP, l'accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato dal 2013 tra Unione Europea e Stati Uniti. Gli fa eco la commissaria dell'Unione Europea al Commercio, Cecilia Malmström, che dichiara di non sapere esattamente cosa succederà con il nuovo presidente eletto e che il TTIP andrà sicuramente in pausa. Proprio a tal proposito, il primo leader europeo che Trump inviterà da presidente sarà Theresa May, perché è proprio con l'Inghilterra che si darà il via alla serie di singoli accordi tra USA ed Europa. Il tycoon, da sempre favorevole alla Brexit, ha manifestato così il proprio disappunto nei confronti dell'Unione, secondo lui incapace di agire in modo autorevole in tema di immigrazione e crisi economica. Bruxelles teme un effetto domino anti-europeista da parte di alcuni dei paesi dell'Unione, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il 2017 sarà un anno di elezioni per Francia e Germania. Il Front National di Marine Le Pen e Alternative für Deutschland sperano di cogliere il vento di cambiamento che ha portato alla Brexit e all'elezione di Trump. Ci aspettano 4 anni imprevedibili, 2 dei quali, secondo il presidente della Commissione europea Juncker, saranno impiegati da Trump per terminare di fare il giro del mondo che ancora non conosce. Un inizio di mandato travagliato e ancora Trump non si è nemmeno insediato. Carlos Ferrazza per Radio Zammu.
En tant que président du Parlement européen, je félicite le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui a été élu aujourd'hui. En tant que institution européenne, l'Union européenne et les États membres sont certainement prêts à coopérer avec le nouveau président dans une sorte de coopération fructueuse et approfondie. Nous avons des intérêts communs, nous avons aussi des responsabilités communes et j'espère que ça va nous mener à des coopérations qui contribuent à la croissance et à la stabilité et durabilité dans les relations internationales. Eurofonica.
Fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa. Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso con la biancheria. Teresa, oggi ho deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato idillo di un'illusa. Teresa, se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, mi visto la realizzare, che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che ti uccida come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare, non mi affollo per favore senza me. E non è per qualcosa, ma con queste premesse, Teresa, non vorrei poi ti sfuggisse che comunque tu la metti. Teresa, ci sono affetti in effetti che affetti non sono stati mai, ma cosa vuoi, ai tempi sai, mi innamorai. Teresa, intanto smettila di urlare, che brutta sei quando ti fai volgare, ma sento che l'hai detta con il cuore,
E allora vada a sé, chiedimi tu di rinunciare, se non altro ormai perché non mi ami più.
Max Cazzè con Teresa su Eurofonica, torniamo live sul network Raduni per parlare di un altro tema a noi molto caro, la lotta al cambiamento climatico, il percorso verso un'economia più verde e rispettosa dell'ambiente.
Ma perché vi stiamo dicendo questo? Perché si è aperta la settimana scorsa a Marrakech la 22esima conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, la famosissima COP22. Dove la vittoria di Donald Trump, guarda caso, questo sarà un po' il leitmotiv di questa puntata, ma mi pare anche di quelle successive, non è stata vista proprio di buon occhio. Ricordiamo in effetti che nel corso della sua campagna elettorale Trump aveva minacciato più volte l'intenzione di annullare l'accordo di Parigi, raggiunto che, con molta fatica tra l'altro, al termine della COP21.
Una posizione estremamente preoccupante, anche se è ancora presto per capire quanta parte delle numerose dichiarazioni che ha rilasciato sia realmente entrata nell'agenda politica degli Stati Uniti e quanto invece non fosse solo clamore e oppure sensazionalismo mediatico. Certo è che, se al momento non è chiaro in che termini gli Stati Uniti parteciperanno e sosterranno gli impegni presi della COP21, l'Unione Europea intende giocare un ruolo importante su questo scacchiere. Anche il Comitato Europeo delle Regioni, il CDR, parteciperà alle conferenze sul clima di Marrakech, COP22. Come osservatore all'interno della delegazione ufficiale dell'Unione.
Oltre al presidente del Comitato delle Regioni, non me ne vogliate per la pronuncia, Marco Marcula, a guidare la missione è il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, in qualità di presidente della Commissione Ambiente e relatore anche sulla COP22. Ma fra i partecipanti ai numerosi eventi in programma anche l'europarlamentare italiano Giovanni La Via, capo delegazione del Parlamento Europeo, in qualità di presidente della Commissione Ambiente.
Ad approfondire per noi la questione nel prossimo Focus, Caterina Moser di Fuori Aula Network.
Eurofonica!
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 Serve un cambiamento radicale e immediato. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. L'umanità deve conoscere una seconda evoluzione e il tempo a nostra disposizione non è molto. Tutto sarà inutile se i leader mondiali torneranno nei loro paesi senza mettere in pratica le promesse contenute in questo storico accordo.
Sono le parole pronunciate da Leonardo DiCaprio al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York lo scorso settembre, durante la Giornata Internazionale della Pace. Di fronte ai capi di Stato e di governo di tutto il mondo, la star hollywoodiana ci ha ricordato che così tanti paesi uniti per una causa comune rappresentano un record, ma non è ancora sufficiente. Bisogna cominciare ad agire concretamente. L'accordo di Parigi, approvato il 12 dicembre scorso da 197 stati alla conferenza COP21 sul clima, è entrato in vigore qualche giorno fa, il 4 novembre. Grazie al Parlamento europeo, che accelerando i tempi, il 5 ottobre, ha ratificato in blocco i suoi 28 stati, che sommati a Bolivia, Nepal e Canada, hanno permesso di raggiungere la soglia minima. L'accordo infatti sarebbe entrato in vigore solo 30 giorni dopo la ratifica di almeno 55 paesi, le cui emissioni di gas serra rappresentano almeno il 55% del totale. Seguendo l'esempio della COP21, i paesi europei hanno avviato delle politiche sempre più verdi per scongiurare il cambiamento climatico. Il governo inglese si è posto l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, mentre in Olanda, dal 2025, non si venderanno più automobili a benzina o diesel per forzare il passaggio alla mobilità elettrica. Anche il Consiglio dei Ministri italiano, per poter aver voce in capitolo sulle regole da imporre nella COP22, il 4 ottobre ha approvato il disegno di legge che prevede il finanziamento per 150 milioni di euro del Green Climate Fund, il fondo creato dalle Nazioni Unite per finanziare attività di adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Ancora nessun elemento specifico, però, sugli strumenti e le politiche per la riduzione delle emissioni. Oltre agli interventi dei singoli stati, l'accordo di Parigi è tra le priorità dell'Unione Europea, che destinerà alla protezione del clima almeno il 20% del bilancio UE per il periodo 2014-2020, cioè 180 miliardi di euro, somma che si aggiungerebbe ai finanziamenti dei singoli paesi UE. L'accordo è entrato in vigore giusto in tempo per la conferenza COP22 a Marrakech, che si è aperta il 7 novembre. Tra i temi in discussione ci sono la messa in opera dell'accordo di Parigi, la sua regolamentazione e la proposta di una roadmap per trovare 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, somma necessaria per diffondere le tecnologie verdi e decarbonizzare l'economia globale. Marrakech lavoreremo per l'implementazione dell'accordo di Parigi, ha dichiarato Giovanni Lavia, capo delegazione del Parlamento UE, in quanto presidente della Commissione Ambiente. Cerchiamo di farlo diventare vincolante, ma è evidente che i contributi nazionali attualmente sul tavolo non sono sufficienti a raggiungere l'obiettivo di limitare il cambiamento climatico al di sotto dei 2 gradi, ha aggiunto. Chi manca all'appello? La Russia, che non ha ancora comunicato una data per la ratifica, e con l'Australia e il Giappone sono stati avviati soltanto gli iter. Ma ci potrebbe essere anche un altro problema. L'8 novembre, il clima della conferenza a Marrakech si è riscaldato notevolmente. Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti.
Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. Man.
Trump ha dichiarato più volte che il riscaldamento globale è una bufala creata dai cinesi e per i cinesi al fine di rendere la produzione statunitense non competitiva. In campagna elettorale ha promesso di abolire i provvedimenti presi da Obama, come il Clean Power Act, un'imposizione per ridurre le emissioni, e di ritirare l'adesione degli Stati Uniti all'accordo di Parigi sul clima. Nell'accordo è previsto che i paesi che lo hanno ratificato, USA compresa quindi, non possono recedere prima di 4 anni, ma non è prevista alcuna sanzione formale in caso di inosservanza. I paesi presenti a Marrakech e l'Unione Europea temono non tanto un abbandono ufficiale dell'accordo, ma che Trump possa ignorare gli impegni del suo predecessore per ridurre le emissioni di gas serra. E senza la partecipazione degli USA, uno dei paesi più inquinanti al mondo, l'accordo di Parigi non basterebbe per cambiare rotta. La NASA ha recentemente confermato che il 2016 sarà probabilmente l'anno più caldo di sempre e il Goddard Institute for Space Studies dell'Agenzia Spaziale Americana ha registrato in settembre una temperatura globale di 0,91 gradi centigradi superiore alla media. Sarebbe bello, ma purtroppo no. Il riscaldamento globale non è una bufala. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domin e do Algarve.
Eurofonica. I can feel it coming, we can never go back.
Coming, all of the hillside is a valley fire.
Zone con Conrad su Eurofonica. Nel prossimo servizio parleremo di una questione che recentemente è salita alla ribalta dei media italiani: l'attribuzione del cognome, quello materno, quello paterno oppure entrambi. Ne avrai sicuramente sentito parlare, Rossella. Ebbene, fra poco Beatrice Dusi di Fuori Aula Network ci spiegherà quali saranno gli effetti della storica sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi. Ma prima di andare avanti, ti sei mai chiesta quali sono i cognomi più diffusi a livello europeo?
Beh, diciamo, Nicola, che non è proprio la domanda fondamentale che mi faccio tutte le mattine prima di alzarmi dal letto, ma oramai mi ha incuriosita e soprattutto sono straconvinta che oramai me la diresti lo stesso, vero?
Eh sì, cara Rossella, devi sapere che è stata realizzata una mappatura dei cognomi più diffusi nei diversi paesi europei, realizzata dallo slovacco Jakub Marian. In Italia vincerebbe Rossi, mentre in Gran Bretagna il cognome più diffuso non poteva che essere Smith.
E quindi è partita la rassegna Wikipedia di Nicola Pifferi. Va bene, però fino a qua non mi hai detto nulla di nuovo, no?
In Irlanda è Murphy, mentre in Svezia il cognome più frequente è Anderson. In Germania, pensa un po', è Müller.
Quello fate l'amore con il sapore?
Ecco, sì. Comunque in Spagna, non so se lo sapevi, ma quello più diffuso è Garcia, mentre in Portogallo è Silva. In Grecia Papadopoulos, e non Forlidas come ci ha detto un nostro conoscente, mentre in Danimarca è Nielsen.
Va bene, io Nicola veramente ti ringrazio per averci illuminati tutti quanti con questo preziosissimo approfondimento. Sicuramente ti potremo proporre ad Angela come suo successore, però arrivati a questo punto invece direi di ascoltarci il prossimo servizio, che è quello realizzato, come avevi detto prima, da Beatrice Dusi di Fuori Aula Network, Verona.
Eurofonica!
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 Il cognome ci permette di conoscere la nostra identità, le nostre radici e la nostra storia. Esistono siti web, interi archivi nelle biblioteche, documenti e libri che parlano di cognomi e delle loro derivazioni, che per ogni paese europeo sono le più diverse e disparate. In questi giorni, specialmente in Italia, si è parlato molto di cognomi, poiché anche qui, come già accade in diversi paesi dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale ha dato il via libera alla possibilità di attribuire al proprio figlio, nato nell'ambito del matrimonio, il cognome di uno dei due genitori, quindi anche della madre, segnando così una svolta storica, risolvendo una disputa che nel nostro paese durava da quasi 40 anni. Facendo un giro per i principali paesi europei, possiamo notare come la maggior parte di essi siano già abituati a questo modus operandi nella scelta dei cognomi. In Svezia il doppio cognome è consentito e, in caso di disaccordo, prevalere non è il cognome del padre, bensì quello della madre. In Austria, se i due cognomi hanno adottato un cognome comune, il bambino prenderà il cosiddetto cognome familiare, che sarà quindi unico per tutta la famiglia. Nel caso in cui i genitori abbiano mantenuto i propri cognomi d'origine o non siano sposati, al bambino verrà assegnato il cognome della madre. Potranno inoltre scegliere di portare il doppio cognome, che deve essere costituito da due cognomi dei coniugi. Anche in Germania, dove però è consentito solo uno, la possibilità di scegliere il cognome materno è libera quanto quella di scegliere il cognome paterno. Lo stesso succede in Polonia, paese nel quale la scelta è riservata ai genitori, così come in Francia e in Belgio, dove però, in caso di discordia, a prevalere è il cognome del paterno, che dai nostri cugini oltralpe si può decidere una sola volta ed è irrevocabile. Il cognome scelto per il primogenito varrà di conseguenza anche per eventuali sorelle o fratelli. Una delle situazioni più conosciute è quella della Spagna, dove il doppio cognome è una regola, tutti i cittadini lo hanno. Ai figli viene poi passato il primo cognome di entrambi i coniugi, con precedenza da quello del padre. L'unico curioso limite che pone in Portogallo invece è quello della lunghezza. Il nome completo non può essere costituito da più di 6 vocaboli, quindi se i genitori hanno 2 cognomi ciascuno, il figlio potrà tranquillamente averne 4. Infine, il paese più liberale in assoluto in materia è il Regno Unito, dove i genitori sono talmente liberi nella scelta del cognome che il figlio possa addirittura sceglierne uno nuovo. Per la nostra nazione si tratta sicuramente di un passo importante, anche perché la negazione del cognome della madre è già costata una condanna all'Italia da parte della Corte di Strasburgo, perché non rispettava la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne nel 1989. Confidando poi che all'ufficio anagrafe non si faccia troppa confusione, sarà molto più semplice per i futuri italiani scoprire chi fossero e da dove provenissero i loro antenati e le loro antenate. Beatrice Dusi per Eurofonica da Fuori Aula Network, Verona.
Eurofonica.
Eurofonica.
andiamo live sulle note di Relaxed Lizard, Soft Air. State ascoltando Eurofonica, il format che vi racconta l'Europa in modo dinamico e giovane. L'Unione Europea si preoccupa di noi e, come ricordiamo sempre, intraprende delle azioni che hanno poi ripercussioni dirette sulle nostre vite, giusto Nicola?
Beh sì, un esempio, così tanto per agganciarci al nostro prossimo focus, sono le norme in materia di sicurezza alimentare. Proteggere la nostra salute garantendo la sicurezza degli alimenti e la salute degli animali con norme che si applicano sia agli alimenti prodotti all'interno dei paesi UE, sia agli alimenti prodotti all'estero che poi devono entrare, standard comuni, insomma, a tutela del consumatore, ma anche misure che garantiscano il rispetto della diversità sul mercato alimentare dell'Unione. L'Unione Europea si adopera per garantire che gli alimenti tradizionali non siano eliminati dal mercato a causa delle sue norme sui prodotti alimentari, che l'innovazione non venga soffocata e che la qualità non risulti penalizzata. Questo, almeno in teoria, no?
Vabbè, ma di sicurezza alimentare e di molto altro ancora parlerà nel prossimo servizio Elvira Fratto di UMG Web Radio da Catanzaro.
Eurofonica!
Si chiama LSD, ma non è una droga. Il Lumpy Skin Disease è un morbo che colpisce i bovini, una malattia virale non trasmissibile all'uomo, ma che negli animali si diffonde molto rapidamente, mettendo a grave rischio gli allevamenti. Febbre, salivazione aumentata, lacrimazione e profonde lesioni sotto forma di noduli sulla pelle sono solo alcuni dei sintomi più manifestati nei bovini infetti. Grazie all'attività di controllo dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, già nel dicembre del 2014 sono stati riscontrati i primi casi. Il rischio di contagio fra animali è molto alto e porta alla diminuzione della produzione di latte, aborti e disturbi della fertilità. I maggiori conduttori del contagio sono senz'altro insetti come mosche, zecche e zanzare, ma non è esclusa anche la trasmissione attraverso strumenti infetti con cui gli animali potrebbero venire a contatto. Inizialmente la malattia era diffusa quasi esclusivamente in Africa, ma da circa 3 anni si è propagata anche in altri stati europei, come Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania e Montenegro. Secondo una relazione della Commissione europea del 2015, i primi casi di dermatite nodulare sono stati riscontrati in aziende con circa 200 bovini nella regione di Evros. In quell'occasione, per evitare la diffusione del contagio, è stata vietata la spedizione di bovini e la circolazione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti dalla zona di Evros. I capi di bestiame italiani, al contrario, non sarebbero ancora contaminati. Per mantenere sane le carni che vanno ogni giorno sulle nostre tavole, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha previsto ulteriori controlli alle frontiere sui mezzi che trasportano animali vivi su scala internazionale, sostenendo una campagna a favore delle vaccinazioni degli animali. Proprio in base a un rapporto EFSA del 2016, la vaccinazione risulterebbe particolarmente efficace se fatta prima che il virus entri nel paese o nella regione interessata. La vaccinazione è quindi il metodo più efficace per contrastare il contagio, ma se non venisse applicata in maniera completa e scrupolosa, un altro sistema, sicuramente più drastico e meno ortodosso, per arginare la diffusione della dermatite nodulare è quello inevitabile dell'abbattimento dei capi di bestiame infetti. Senza allarmismi, ma con alle porte la possibile emergenza della dermatite nodulare bovina, serve una cooperazione europea più efficace. Per questo motivo, l'Unione ha finanziato proprio in questi giorni il progetto Metrofood, una nuova infrastruttura destinata a integrare e armonizzare la ricerca scientifica nel campo della sicurezza alimentare. Fra gli obiettivi, lo sviluppo della ricerca del sistema agroalimentare. Il progetto Metrofood è coordinato da Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Un progetto costato all'Unione circa 2 milioni di euro, con la partecipazione di altri 17 Stati membri e la FAO, che punta a rafforzare le infrastrutture di ricerca e sicurezza europea, migliorare la produzione e l'espansione dei mercati e promuovere l'innovazione dei prodotti favorendo la sostenibilità. La coordinatrice italiana di Metrofood, Giovanna Zappa, ha precisato che il progetto tutelerà la qualità del cibo, la salute dei consumatori, la lotta alle frodi alimentari con l'impiego di strumenti di ricerca imparziali e oggettivi che garantiscano la sicurezza del cibo dal campo alla tavola. Elvira Fratto, UMG Web Radio, Catanzaro.
Eurofonica!
Dalla sicurezza alimentare passiamo alla ormai settennale querela tra l'Unione Europea e Google, perché secondo l'antitrust europeo obbligherebbe a installare le sue app, violando così le norme sulla concorrenza. Te ne ricordi, Nicola? Hai ragione che te lo chiedo a fare. Per Eurofonica ha approfondito la questione Andrea Fioravanti di Radiofonica, ora però distaccato a Milano.
Eurofonica!
La Commissione Europea ha accusato Google di aver violato le regole europee sulla concorrenza nel mercato delle app per telefoni. Uno scontro che va avanti da più di 7 anni. Il colosso di Mountain View avrebbe sfruttato la propria posizione dominante nel mercato per impedire agli sviluppatori delle aziende telefoniche di modificare liberamente il sistema Android. I consumatori sarebbero costretti a usare le applicazioni che trovano quando comprano uno smartphone, come per esempio il motore di ricerca Google Search, senza poterle cambiare. Il 10 novembre il Senior Vice President di Google, Ken Walker, ha pubblicato un documento che la Commissione aspettava ad aprile. Una risposta punto su punto che vale 7 miliardi di dollari, tanto quanto la multa che Google dovrebbe pagare alla Commissione se fosse sanzionata, pari al 10% del valore dell'azienda. Android non ha danneggiato la concorrenza, anzi, l'ha espansa tutelando gli interessi di chi crea le app, si difende Walker. La Commissione aveva accusato Google di aver reso Android un sistema chiuso, nonostante sia open source, quindi modificabile per definizione. Per fare un esempio, i costruttori di telefoni come Huawei e Asus si troverebbero una gabbia predefinita che non potrebbero estendere al loro piacimento. «È necessaria una versione compatibile e comune per tutti», ha risposto Walker. «Dobbiamo evitare un sistema frammentato e vulnerabile che confonderebbe i consumatori. Sono le stesse aziende a pretendere armonia comune per differenziarsi in altri aspetti, come per esempio cellulari e tablet per tutte le tasche. Ecco perché abbiamo espanso il mercato invece di ridurlo». La tesi del vicepresidente di Google è che Android non sarebbe una strada chiusa come sostiene la commissaria alla concorrenza Margaret Vestager, ma un'autostrada. Una direzione comune, ma velocità e corsie diverse a seconda dell'operatore. Tra le accuse della commissione a Google c'era anche quella di aver preinstallato le proprie app al momento dell'acquisto, come Google Search, che condizionerebbe l'accesso a internet dei consumatori. Il browser farebbe vedere solo alcuni risultati, nascondendone altri. Walker si difende sostenendo che i consumatori non cercano più i prodotti solo dai motori di ricerca, ma tramite altre strade, social network, app o piattaforme speciali. Walker ha anche attaccato i concorrenti. Le app di Google sono meno di un terzo del totale che il consumatore trova al momento dell'acquisto dello smartphone e, a differenza di Microsoft ed Apple, permetterebbero al consumatore di disinstallare le app quando vogliono. Dubbi legittimi quelli della Commissione. Non si può dire lo stesso dell'ultimo punto sollevato da Bruxelles, quello sulla mancata concorrenza tra Google e Apple. Secondo un'indagine di mercato della stessa Commissione, meno dell'89% degli intervistati ha confermato che Android e Apple sono in competizione fra loro. E non ci voleva un'indagine per scoprirlo.
Eurofonica!
Ascoltando Matt Bianco e New Cool Collective, The Things You Love, live su Eurofonica. In amore, un po' come in politica, c'è chi fugge e c'è chi resta. Così anche nell'Unione Europea. Per un Regno Unito che esce, tirandosi dietro forse anche Francia, Netherlands e compagnia bella, c'è anche chi coraggiosamente decide di entrare.
E certo, hai proprio ragione. Bisogna dire che l'esito delle elezioni americane, con la vittoria di Trump, potrebbe contribuire proprio a amplificare queste spinte centrifughe, visto che non solo è un grande sostenitore della Brexit, ma è anche e soprattutto convinto che la politica internazionale si faccia con accordi bilaterali. Cosa significa questo? In cosa si traduce, Nicola?
È che la presidenza Trump, con questo tipo di approccio nelle relazioni internazionali e con una strategia protezionistica per quanto riguarda la sfera commerciale, fa temere numerosi paesi europei, tra cui anche l'Irlanda. Ripercussioni economiche e occupazionali ci si aspetta, tanto che qualcuno si è spinto a ventilare addirittura un rischio Trexit. Crasi tra Trump e Brexit, così.
Del resto, il governo di Dublino teme che se Trump eliminerà le corporate tax dall'attuale 35%, riducendolo al 15% o 20%, una marea di aziende potrebbe lasciare l'Irlanda, il Canada, la Gran Bretagna, la Cina, il Messico, insomma, per ritornare negli Stati Uniti. Il timore è che possano essere frenati quantomeno quegli investimenti diretti esteri futuri, fondamentali soprattutto per la ripresa dell'occupazione irlandese dopo la grave crisi finanziaria tra il 2008 e il 2009. Oltre ovviamente al problema della fuga delle multinazionali, che diventerebbero meno incentivate a investire in Irlanda, chiaramente per motivi fiscali.
Insomma, come dicevamo ad inizio puntata, la vittoria di Trump apre numerosi possibili scenari che potrebbero destabilizzare l'Unione e forse minarne anche di più la coesione. In effetti sono molti gli stati che potrebbero decidere di non aderire. Vi siete mai chiesti però quanto sia facile entrare a far parte dell'Unione? Per Eurofonica ha seguito la vicenda Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia. In questo prossimo servizio.
Eurofonica.
Eurofonica. A che punto sono le richieste di adesione all'UE degli stati che vogliono diventarne membri? Eh sì, perché se da una parte c'è chi ha recentemente deciso di uscire dai 28, vedi Gran Bretagna, o chi pensa di farlo, ad esempio l'Olanda e la Danimarca, ma anche la Francia, se il Front National di Marine Le Pen dovesse vincere le presidenziali del prossimo anno, dall'altra parte troviamo diversi paesi che vorrebbero entrare a far parte del processo di integrazione comunitaria. Se ci seguite assiduamente, già saprete quali sono le varie tappe da percorrere per aderire all'UE, ma per i più disattenti ve le riassumiamo in breve. Prima di tutto bisogna proporre domanda di adesione che, se accolta dal Consiglio, fa conseguire al paese richiedente lo status di candidato. In seguito, lo Stato è tenuto ad uniformarsi ai criteri di adesione che consentono di avviare le trattative. Una volta ultimati i negoziati, il paese ottiene il tanto agognato ingresso nell'Unione. Recentemente vi abbiamo parlato della Turchia e dello stop, probabilmente definitivo, imposto dalle istituzioni europee riguardo l'ingresso di Ankara nell'UE, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di fuoco di Erdogan. In un'intervista al quotidiano Hurriyet ha dichiarato: «L'Unione Europea sta cercando di obbligarci a rinunciare al processo di adesione. Se vogliono che non lo facciamo, dovrebbero essere chiari in merito, dovrebbero prendere una decisione», paventando inoltre l'ipotesi di dire un referendum sulla questione. Ma se la Turchia sembra allontanarsi sempre di più dall'entrata in UE, altri paesi registrano invece notevoli progressi su questo fronte. È il caso dell'Albania, nei cui confronti la Commissione europea, nel suo pacchetto annuale sull'allargamento emesso pochi giorni fa, si è dichiarata favorevole all'apertura dei negoziati d'ingresso all'UE. L'Albania ha continuato a fare rapidi progressi in tutte le priorità chiave per l'avvio della procedura, ha detto il commissario UE per l'allargamento Johannes Hahn. Tra gli aspetti positivi evidenziati dal rapporto, una riforma costituzionale che a luglio di quest'anno ha varato una revisione complessiva del sistema giudiziario, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, mentre ulteriori sforzi sono necessari nella lotta contro la corruzione e al crimine organizzato. I negoziati con Tirana dovrebbero partire a dicembre, in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del 15 e 16. È quanto emerso durante il Consiglio Affari Esteri, tenutosi a Bruxelles nei giorni scorsi, in occasione dei quali si è tenuta un'importante riunione, promossa da Italia e Austria, con il primo ministro albanese, e nella quale tutti gli Stati membri hanno manifestato il loro consenso perché il Consiglio Europeo di dicembre dia il via formale alle trattative di adesione. Sempre nell'area dei Balcani si concentrano gli altri stati candidati a diventare membri dell'UE. La Serbia e il Montenegro hanno già avviato i negoziati, Mentre la Macedonia è ancora ferma al palo e la strada per un ingresso nell'Europa comunitaria appare in salita, visto anche che c'è da vincere la resistenza di alcuni stati membri come la Grecia, la quale ha da sempre posto il veto. Ci sono poi paesi che ancora non hanno ottenuto lo status di candidato, ma stanno lavorando in questo senso, come il Kosovo e la Bosnia. Ed è proprio Sarajevo che negli ultimi mesi ha registrato progressi significativi in questo senso. Il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea, infatti, ha accettato la domanda di adesione presentata dalla Bosnia. Ora, per così dire, la palla passa alla Commissione Europea, che dovrà presentare il proprio parere circa la domanda di adesione del paese balcanico, a partire da un questionario che verrà sottoposto al governo bosniaco-erzegovese. Dopo questa fase, che dovrebbe durare circa un anno, il Consiglio potrà decidere se conferirgli lo status di candidato. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Avete appena ascoltato Vessels con Head of Love featuring Anna of the North, ancora live su Eurofonica per gli ultimi minuti di questa diretta, non proprio gli ultimi. Ed è arrivato il momento speciale della nostra press review, le ultime notizie da e sull'Unione Europea. Da cosa vogliamo iniziare, Nicola?
Cara Rossella, oggi press review lunga. Vorrei iniziare da una notizia che viene dalla mia città di origine, Trento. Lì un gruppo di ragazzi si è lanciato in un progetto strabiliante. Hanno simulato l'intero funzionamento dell'Unione Europea in una 3 giorni di workshop e incontri.
Beh, strabiliante mi sembra un po' esagerato, ma sicuramente se la sono cavata alla grande. Certo, è sempre interessante quando un gruppo di studenti si organizza per raccontare l'Unione Europea, non credi?
Assolutamente. I ragazzi di MEUT, Model European Union Trento, vogliono fare proprio questo e i miei colleghi di Samba Radio hanno chiesto a uno degli organizzatori, Sebastiano Chistè, qual è l'obiettivo.
Sì, allora diciamo che uno degli obiettivi è imparare, mettere in pratica quello che hanno imparato gli studenti, per esempio, durante le lezioni, soprattutto quelli di giurisprudenza, per esempio, studi internazionali che studiano effettivamente come funziona il Parlamento Europeo, ma anche per creare un network tra gli studenti, quindi per permettergli di, come dire, avere nuove conoscenze anche all'interno di altri dipartimenti, perché l'opportunità è per tutte le facoltà, quindi creare una rete tra studenti e aumentare i contatti anche.
Lo sapevi che l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, lunedì ha presentato ai ministri degli esteri e della difesa il piano di attuazione sulla sicurezza e la difesa? Un tema che tra l'altro sarà ripreso nella sessione plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo la prossima settimana, proprio con noi di Eurofonica lì presenti e pronti ovviamente a intervistare i nostri eurodeputati. Il lavoro in realtà è proseguito anche nella giornata di ieri con i ministri competenti nel comitato dell'Agenzia Europea della Difesa per discutere, indovina un po', di capacità e progetti concreti. 60 anni fa, lo ricordiamo, i fondatori dell'Unione Europea credevano che l'Unione dovesse essere costruita su 2 pilastri, da un lato sicuramente la comunità economica e la comunità però anche della difesa. 60 anni dopo, la Mogherini dice, credo che questa intuizione sia ancora più pertinente.
Eh sì, se ne è parlato tanto e si è sempre risolto in un nulla di fatto, ma in che rapporti sarebbe l'eventuale esercito europeo con la NATO? Non si rischia di creare un doppione o una nuova corsa agli armamenti?
Allora, di sicuro non c'è nulla. Però su un punto la Mogherini ha più volte rassicurato che la NATO resterebbe il perno attorno cui ruota questo sistema di difesa collettiva, tra cui ovviamente anche quella europea. Ma però ha anche specificato che avere autonomia strategica significa essere un partner più affidabile e quindi in grado di fornire sicurezza. La Mogherini stessa dice, occuparci della nostra sicurezza è nel nostro interesse, non perché ce lo chiedono.
E per quanto riguarda gli armamenti?
A proposito di armamenti, sempre all'interno del forum tra NATO e imprese, la Mogherini ha sottolineato che non ci può essere autonomia strategica e non ci può essere nessun ruolo come operatore della sicurezza globale per l'Europa senza una base industriale forte, intelligente e innovativa e senza un programma di ricerca militare congiunto che sarebbe ovviamente la naturale estensione di Horizon 2020.
Insomma, uno scenario tutto da definire, ma ne parleremo direttamente nella prossima puntata da Strasburgo. It's been a day. Felt like an age since I have seen you, a face to face that we can say what we mean to. I know you've changed, you don't look the same, we all made mistakes. Growing pains, it's just a phase we have to go through. I've been wasting all this time trying to keep the you off my mind, yeah, you off my mind, but no more. I've been wasting all these nights trying to keep the you off my mind, yeah, you off my mind, no more. How long should I wait to feel myself again? 'Cause I know that you hate. Torniamo live dopo Give the You Me at Six per la seconda parte della rassegna stampa. Andiamo avanti parlando della sospensione del giudizio della Commissione Europea sui conti italiani.
Cosa è successo, Nicola? Illuminaci un po'.
Allora, il discorso è un po' complicato, provo a riassumerlo. È successo che, dopo settimane di polemica tra i fuochi incrociati di Juncker e Renzi, la Commissione ha deciso per il momento di sospendere il proprio giudizio sulla legge di bilancio italiana. Sospeso, né approvato né respinto. Il giudizio definitivo arriverà soltanto nei primi mesi del 2017. Una sospensione che sicuramente il presidente del Consiglio Matteo Renzi avrà accolto molto entusiasticamente alle prese con il referendum del 4 dicembre.
Quindi mi stai dicendo che la cosiddetta finanziaria non viene bocciata?
Eh sì.
Ma visto che ci sarebbe, secondo la Commissione, il rischio che il bilancio non rispetti comunque le regole europee, il giudizio finale è rimandato a inizio 2017. E nel frattempo però ci chiedono ulteriori chiarimenti sulle coperture e chiederanno di verificare ovviamente ancora più a fondo le spese per migranti e per terremoto.
Che l'Italia chiede che non vengano inserite nel deficit. Il nostro paese nel 2015-2016 ha beneficiato di 19 miliardi di flessibilità, ma nel 2017 avrebbe dovuto far scendere il deficit dal 2,4% del PIL, quello del 2016, all'1,8% promesso, ma a causa della crescita deludente di circostanze eccezionali ha deciso di fermarlo al 2,3%.
Sembra di assistere ad un match tra Italia e Commissione, veramente avvincente.
È perché mancherebbero garanzie per l'aumento di risorse a favore della priorità che attanagliano particolarmente il nostro paese. Parliamo di immigrazione, sicurezza, disoccupazione giovanile o programmi per la ricerca. Nella serata di ieri la presidenza slovacca di turno ha fatto comunque sapere di aver raggiunto un ampio consenso sulla revisione del bilancio pluriennale e, pur rispettando la riserva espressa dell'Italia e l'astensione del Regno Unito, ha deciso che presenterà lo stesso l'accordo al Parlamento europeo.
Non so perché, ma non sono né stupita dall'astensione del Regno Unito né dalla riserva dell'Italia. E che dire, sicuramente è un periodo di no per l'Italia. Pensa, Nicola, che anche per quanto riguarda la revisione del regolamento di Dublino, per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, è quella convenzione che regola proprio il tema del diritto d'asilo, il nostro paese ha sollevato obiezioni e riserve sul modo. Perché? Te lo stai chiedendo sicuramente.
Eh beh.
Perché l'impostazione aprirebbe una flessibilità sugli impegni sulla migrazione non accettabile, mentre caricherebbe la maggior parte degli oneri sui paesi di prima accoglienza, sostanzialmente permetterebbe un trattamento differenziato.
È questo il pensiero del ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che infatti ha riferito al presidente del Parlamento, Martin Schulz, e al primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, annunciando che se non ci saranno delle correzioni, l'Italia si pronuncerà contraria. Ma anche su questo ovviamente vi terremo super aggiornati. Per il momento però ci prendiamo un piccolo break musicale.
Musicale come hai lanciato questa canzone,
Avete ascoltato Japan Androids con Near to the Wild Heart of Life. Prima di lasciarvi va ricordato che qui nella grande Germania si ricandiderà nuovamente per la quarta volta alla posizione di cancelliere la nostra Angelora nel 2017, mentre il socialdemocratico Steinmeier sarà il candidato della grande coalizione, quindi SPD, i socialdemocratici e CDU, il centrodestra, di cui è esponente appunto Angela Merkel, alla presidenza della Repubblica Tedesca. Una mossa che ha colto in contropiede la cancelliera Angela Merkel, che che ha alla fine dovuto accettare e cedere alla candidatura di Steinmeier. Comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine di questa puntata così ricca di contenuti. Non ci resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata live dal Voxbox del Parlamento Europeo di Strasburgo, mercoledì prossimo, sempre qui sulle Radio Raduni.
E lasciarvi, ovviamente, non ce lo dimentichiamo, all'immancabile EU Skills, questa volta in versione un po' più speciale. Perché? Perché Francesco Caffarelli, da Radio Bue Padova, ci spiegherà qualcosa in più sulla EU Studies Fair 2017, un importante evento di networking e di orientamento dedicato agli studenti in ambito europeo, con la partecipazione di università, aziende e associazioni da tutto il continente.
Eurofonica.
Eurofonica.
Sono aperte le iscrizioni alla EU Studies Fair 2017, la 18ª edizione del più grande evento europeo di istruzione e networking dedicato agli studi europei, che si terrà a Bruxelles venerdì 10 e sabato 11 febbraio. L'evento è rivolto prevalentemente agli studenti che abbiano studiato materie legate alle relazioni internazionali, alle politiche pubbliche, all'economia o al diritto. La partecipazione all'evento è gratuita, basta registrarsi al sito eustudiesfair.com compilando il modulo online. Dal 1999 la EU Studies Fair è un'opportunità per studenti, accademici, giovani professionisti, atenei, aziende e anche istituzioni per entrare in contatto, condividere esperienze e presentare programmi universitari e percorsi professionali. Facciamo un esempio concreto. Uno studente di triennale che fosse interessato a proseguire i suoi studi all'estero troverebbe gli stand delle varie università che aderiscono all'iniziativa, pieni di brochure e informazioni, ma soprattutto molti studenti di università europee che potrebbero fornirgli pareri e esperienze più vicine al suo punto di vista. Oppure, uno studente di una laurea magistrale che, finiti gli studi, volesse intraprendere la carriera nell'Unione Europea, potrebbe confrontarsi direttamente con i funzionari dell'EPSO, cioè l'Ufficio Europeo per la Selezione del Personale, che terranno un seminario specifico nella seconda giornata. Altre figure di rilievo con cui ci si potrà confrontare in merito ai propri percorsi di formazione universitaria e personale saranno Jonathan Hill, speechwriter del Presidente della Commissione Europea, ovviamente stiamo parlando di Jean-Claude Juncker, poi Nereo Penalver Garcia, che è Policy Advisor presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, Kostas Rossoglou, responsabile per la politica pubblica europea presso YELP, Steven Evers, Senior Advisor presso l'European External Action Service, cioè la struttura diplomatica europea, e tanti altri professionisti in ambito europeo, nel pubblico e nel privato. Tornando all'ambito più strettamente accademico, tra le molte università partecipanti ci sono la London School of Economics, la LUIS di Roma, il King's College of London, l'Università di Maastricht, il College of Europe, l'Accademica Diplomatica di Vienna e tanti altri atenei da tutta Europa che presenteranno i propri corsi di laurea e post laurea in ambito europeo. Francesco Caffarelli per Eurofonica Verona.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Eurofonica.